Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.
Versione di Oscar, di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 e buon inizio settimana se non avete ancora sintonizzato su Radio 24, se non a quest'ora, ma non ci credo, siete nella stragrande maggioranza fedelissimi ascoltatori. In ogni caso, buon lunedì 24 di giugno e grazie per l'ascolto in diretto in podcast come sempre qui alla versione di Oscar da Oscar Giannino. Tema della puntata, se ne è parlato da negli ultimi 8-10 giorni a questa parte, dopo il preannuncio dell'impianto della riforma abbastanza radicale, a dire la verità, che il ministro dei beni culturali Bonisoli, lo ricordo per chi fosse in ascolto, componente della maggioranza 5 Stelle, ha preannunciato, e per la bozza che è girata, polemiche sono insorte, per così dire. È una riforma che riguarda sia l'organizzazione del Ministero dei Beni Culturali, ma che introduce elementi profondi di revisione molto accentuata della riforma complessiva che nel 2014 l'allora ministro Franceschini, Dario Franceschini, adottò e che fu a propria volta accompagnata da scetticismi diffusi soprattutto, va detto, dell'apparato ministeriale del MIBAC, cioè dei direttori e così via, della componente dei dirigenti, e che poi è stata messa alla prova dei fatti, però, e i risultati, a dire la verità, sono sembrati a molti, non dico a tutti, molto positivi. Vi ricordo che la riforma Franceschini, introducendo una distinzione per quello che riguarda i musei tra un numero circoscritto dei più rilevanti musei di carattere nazionale rispetto agli altri, rafforzava fortemente l'autonomia dei musei, introduceva per la parte elevata del circuito museale un meccanismo di nomina dei direttori aperto alle candidature e anche alle nomine, così è stato, internazionali, e questo ha suscitato moltissime polemiche ma anche sostegni, ha prodotto dei risultati, cioè l'aumento dei fruitori, degli incassi medi. Ne abbiamo fatte tante le puntate negli anni su questo, abbiamo molto puntato sul fatto che per la messa a reddito del patrimonio, dove messa a reddito non significa la cessione del patrimonio a privato, significa avere risorse necessarie per far uscire dai depositi moltissime opere, e per farlo bisogna avere risorse finanziarie, lo Stato ha risorse limitate e quindi bisognava puntare sulla capacità dei musei italiani di aumentare la propria capacità gestionale e autonomia istituzionale per puntare all'aumento di risorse proprie da bigliettazioni, sponsorizzazioni, donazioni e così via. Ecco, questo aspetto era molto importante nella riforma Franceschini. Adesso è in arrivo e sarà adottata per DPCR, quindi insomma è un decreto ministeriale, ecco, questa controriforma. Io adesso provo, prima di andare alle reazioni, a spiegarvi alcuni punti fermi che riguardano ciò che nelle bozze è contenuto, e poi vediamo oggi con alcuni ospiti che cosa colpisce in particolare di questo nuovo impianto, che è un impianto di ispirazione molto diversa, quasi opposto, nel senso che all'epoca si è con Franceschini autonomizzato e decentrato molto e puntato sull'eccellenza, questa volta si riaccentra tantissimo in maniera abbastanza radicale. Allora, innanzitutto, chi ha lavorato a questa riforma? Ecco, ai miei occhi il primo limite di questa riforma è che è figlia di una commissione che è stata introdotta alla fine di gennaio, il 31 di gennaio scorso, con un decreto ministeriale, e questa commissione, che aveva il compito di studiare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, era insomma una commissione la cui caratteristica era il fatto di non essere molto aperta a esperti, anzi quasi niente. Io vi ricapitolo chi la formava. La formava il segretario generale del MIBAC, quindi ovviamente il ministero dal punto di vista tecnico e burocratico è rappresentato al più alto livello, cioè Giovanni Panebianco. Dopodiché c'era un consigliere del ministro, esperto di diritto amministrativo, Moliterni, il capo ufficio stampa del ministro, Giorgio Giorgi, un docente di economia, consigliere del ministro a propria volta, Maurizio De Castri, il capo dell'ufficio legislativo del ministero, Dascia, e il direttore generale dell'organizzazione del MIBAC, Marina Giuseppone. E quindi il ministero iperrappresentato, iperrappresentati i consiglieri del ministro, a cominciare dal suo capo ufficio stampa. E questo era la formazione. Una formazione all'atto istitutivo si diceva che doveva completare i suoi lavori con una relazione e proposte elaborate per il riordino del MIBAC all'inizio di marzo, e da questi lavori è figlio l'impianto di questa riforma, che quindi non è andata in Parlamento, non è stata sottoposta a una consultazione. Almeno fino allo stato attuale è così, e sembra che debba essere adottata in un consiglio dei ministri e punto. Ecco, questo è la prima caratteristica di fondo. E che cosa fa i punti di fondo di questa riforma? Innanzitutto viene rafforzato molto, sarà un caso, il segretario generale. E il segretario generale, che vedrà estese di molto le sue competenze, perché d'accordo assicurare il coordinamento, l'unità dell'azione amministrativa del ministero, elaborare direttive, indirizzi, strategie, coordinare i vari uffici, eccetera, eccetera, eccetera. Però, per esempio, sarà anche, a lui spetterà il coordinamento della digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale, il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, cioè non è più ogni singolo museo che contatta, chiede agli altri musei se deve organizzare una mostra, di che cosa ha bisogno e tratta eventuali scambi per realizzare l'importazione temporanea a fini di fruizione in Italia di opere straniere, e la stessa cosa simmetricamente. La decide il segretario generale, e quindi la decide il ministero per ogni singolo museo. Tutto coordinato e deciso a livello centrale. Dopodiché può diventare dirigente di livello generale per qualunque posto che risulti vacante, cioè non si nomina un nuovo direttore, diventa il segretario generale di un museo, come di una sovrintendenza, e così via, che è un meccanismo un po' particolare, perché può indurre a volte a protrarre i tempi, tanto si sa che poi si decide tutto a livello ministeriale. Dopodiché c'è una risposta alle moltiplicazioni delle direzioni che erano venute con Franceschini, che avevano lasciato molti scontenti, e quindi c'è una riorganizzazione delle direzioni. Va benissimo da questo punto di vista, non entro nei particolari tecnici. Si centralizzano le competenze per tutto quello che riguarda le attività contrattuali, appalti, concessioni. In parole povere, questo significa che c'è in questa direzione contratti e concessioni, che verrebbe istituita al Ministero, un maxi accorpamento che in buona sostanza accolla su di sé le funzioni che spettavano all'autonomia dei singoli musei e sovrintendenze. Tutto accentrato. Vengono aboliti i consigli di amministrazione a questo punto dei musei autonomi e quindi i bilanci non passano per il consiglio di amministrazione dei musei, sono sottoposti allo scrutinio e all'approvazione degli organi centrali del ministero. Anche su questo io ho tutta la mia remore, perché abbiamo fatto puntate intere spiegando che i dati comparati di Open Police sul fatto che l'esperienza dei consigli di amministrazione introdotti nei musei, potenziati soprattutto, avevano in realtà prodotto dei risultati. Naturalmente a questo poi si aggiunge un fatto, che dall'elenco dei musei autonomi si rimuovono un bel po' di musei di primo livello: la Galleria dell'Accademia di Firenze, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, il Parco Archeologico dell'Appia Antica, si salva invece il Castello Miramare di Trieste. Non voglio immaginare che sia perché è una questione politica oppure meno, ma insomma così è. E allora, da questo punto di vista, la faccio breve perché ci sarebbero molti altri dettagli. Spero di aver reso in maniera significativa il fatto che c'è una riflessione dietro. Io non attribuisco a mera questione di potere. C'è un'idea alternativa del fatto che solo riaccentrando, e questa era l'idea dei 5 Stelle anche in campagna elettorale, si pone un argine al fatto che nella valorizzazione del patrimonio artistico, museale e culturale italiano si era troppo aperto a improprie commissioni col privato, perché questo è il punto di fondo. E soprattutto l'autonomia finiva per concedere così amministrazioni e ai direttori la facoltà di decidere su questo. È ovvio che si usano a questo proposito da parte di chi è contrario, cioè si riconosce un'impostazione per capirsi spesso propalata su questi argomenti negli anni, e io mi inchino di fronte alla loro competenza, anche se non sono d'accordo, dal professor Settis, da Tommaso Montanari e così via. Spesso da parte loro si fa l'esempio: ah, ma qui si finisce per fare nei musei matrimoni di lusso per raccogliere soldi e così via. Ma nella realtà il punto è proprio la visione su come si gestisce il patrimonio. Chi è meglio in grado di gestirlo? Dei manager competenti dei beni culturali, anche se vengono da fuori, da esperienza internazionale per il circuito più elevato, oppure chi è depositario di una cosa che farà riferimento, se passa questa riforma, solo il segretario generale del Ministero e gli organi ministeriali, dall'approvazione del bilancio agli appalti, le concessioni, i prestiti e così via. Questa è la visione di fondo. Io rispetto chi ha un'opinione diversa dalla nostra, spero di aver dato una sintesi che non consenta a nessuno di dire che però sono parziale. C'è una riflessione dietro, è alternativa, ma è questa qui. Allora, intanto abbiamo collegato il sindaco di Firenze con noi? Ok, perché cominciamo con una riflessione, visto che l'Accademia, la Galleria dell'Accademia di Firenze è appunto espunta dal novero dei musei nazionali, quindi perde l'autonomia, perde tutte le facoltà che erano concesse. Grazie al sindaco di Firenze di accettare di dirci la sua opinione su questo. Nardella, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio, Giannino. No, io anzitutto ringrazio lei perché dedica attenzione ad un tema che è stato totalmente cancellato dal dibattito pubblico, cioè quello della cultura di questa riforma. E io mi auguro che se ne parli, perché mai riforma ministeriale della cultura era passata così sotto sordina. Questo è il primo limite. Una riforma di cui nessuno sa niente. Come ha detto lei, partorita da una commissione, praticamente tutta interna ministeriale. Mi colpisce anche la presenza del capo ufficio stampa nella commissione, ha dovuto rivedere la riforma nel ministero. Cosa insolita, curiosa, ma soprattutto l'assenza di qualunque confronto pubblico con il mondo degli intellettuali, gli esperti, le università, il mondo delle imprese, i sindaci delle città d'arte che sono stati ignorati. Stiamo parlando.
Lei davvero non ha mai avuto nessun tipo di confronto su queste cose?
Nulla. Anzi, le dico che il giorno in cui il ministro Bonisoli ha annunciato la riforma era il giorno in cui il ministro era a Firenze. Mentre io lo ringraziavo per la sua disponibilità, presenza, per l'apertura di tutti uomo, dopo 5 minuti parlava con i giornalisti annunciando il declassamento del museo dell'Accademia. Però guardi, ormai io non mi stupisco più di niente, non faccio una questione di buona educazione. Come dice lei, c'è una visione. Una visione che però è una visione pasticciata, è un misto di neostatalismo, centralismo, è il ritorno del mandarinato ministeriale burocratico che governa la cultura come se fosse cosa loro. Dunque, levare l'autonomia, a declassare il museo come l'Appia Antica, Villa Giulia, il museo dell'Accademia, se pari di Michelangelo, e indebolire tutti gli altri musei, non vuol dire solo mettere sotto la campana burocratica e centralista, vuol dire anche staccarli da quella dimensione territoriale nella quale i musei e le istituzioni culturali devono vivere. I direttori dei musei non possono essere dei funzionarietti che prendono ordini da un signore che sta chiuso nelle stanze del Ministero a Roma. Questa è una visione vecchia della cultura, è una visione esclusivista, è una visione da mandarinato, ma del peggiore. Ed è una cosa che io credo dovrebbe riportare un po' di attenzione nel paese a un tema del genere. E poi vi faccio dire un'altra cosa. Dove è finito Salvini? Il federalista Salvini. Se non riesce a fermare Bonzoli in una riforma del genere, allora delle due l'una, o è come il due di coppe quando briscola il denaro, oppure non gli interessa niente della cultura. E torniamo al solito discorso. In questo paese a parole siamo tutti orgogliosi della bellezza, dei monumenti, delle città d'arte e del resto, ma quando poi si tratta di rimboccarsi le maniche nessuno se ne occupa.
Signor Sindaco, ma nei giorni che sono trascorsi dall'annuncio, per esempio, tra sindaci delle città d'arte e rispettive formazioni politiche, perché poi le giunte sono di colore diverso, avete pensato di mettere in piedi, che ne so, un'iniziativa per chiedere un passaggio parlamentare, un'interlocuzione? Poi la maggioranza è la maggioranza e decideranno, però voglio dire, almeno consentire un confronto pubblico su questa impostazione. Secondo lei non c'è spazio per una cosa di questo genere?
Guardi, come c'è la riforma è arrivata proprio nel mezzo alle elezioni dei comuni. Anch'io fino a pochi giorni fa ero impegnato con la rielezione, ma le assicuro che da questa settimana ho già fatto, tra l'altro, ho già parlato con il sindaco di Venezia, io chiamerò tutti i sindaci delle città d'arte, senza guardare i colori, perché a me non interessa fare una battaglia ideologica, mi interessa fare una battaglia di buon senso che abbia come obiettivo quello di chiedere al governo di ritirare questo DPCM, anche perché questo decreto, Giannino, lei lo sa, l'ho anche accennato, nasce da un peccato originale, che è quello di aver voluto mettere il turismo con l'agricoltura.
Sì.
Cioè, ma ci rendiamo conto, in Italia il turismo con l'agricoltura, cioè noi mettiamo i musei come mucche, i monumenti con i pomodori. Questo ha portato purtroppo all'obbligo di riformare il Ministero delle Attività Culturali, che invece prima con Franceschini, giustamente dico io, aveva accorpato turismo e cultura. Levare il turismo dalla sfera della cultura vuol dire quindi riportare la cultura ad una vecchia visione che è fatta tutta di burocrazia e di gestione statalista, che tiene fuori anche le dinamiche economiche che sono legate alla cultura. Ma come si può pensare che nel 2020 il turismo, l'economia non abbiano nella cultura un volano? Dopodiché discutiamone, non vogliamo aprire i musei agli aperitivi? Va bene, ragioniamone, ma la cosa assurda...
Una delle cose che più ha portato i sindacati, ai quali sono molto attenti 5 Stelle in alcuni settori, in questo lo sono, a far espandere le critiche verso i direttori nominati con gara internazionale era per esempio anche ciò che nella riforma Franceschini si promuoveva, cioè l'apertura domenicale gratuita per consentire la fruizione a massa più ampia, a prescindere dalla bigliettazione che comunque veniva incentivata a essere risorsa propria, per cui i musei dovevano industriarsi per ottenere maggiori proventi, e questo ovviamente ai sindacati non piaceva per definizione, per così dire. E in altri posti tipo Capodimonte, siccome i nuovi direttori intervennero direttamente su chi magari viveva all'interno con dei privilegi che a me sembravano ingiustificati, posso sbagliare, dello stesso monumento, della stessa reggia, insomma, i sindacati sono stati molto critici sull'impostazione scelta con la riforma Franceschini.
No, guardi, io invito i sindacati a guardare da un altro punto di vista la questione. Siamo d'accordo o no che la cultura nel nostro paese può essere uno straordinario volano per dare nuova occupazione, per dare ai giovani opportunità di lavoro, per mettere al centro la professionalità, la qualità, il lavoro, come dire, di qualità? Allora, se questa è la sfida, i sindacati si concentrino su questo. Io governo una città dove ancora noi abbiamo il problema gigantesco della gara per la concessione dei servizi museali agli uffici, all'Accademia appunto e al Museo del Bargello, i tre musei statali, e i sindacati siamo sul piede di guerra. Allora, concentriamoci, come dire, sul problema centrale, che è il modello di governo del sistema museale. E in questa riforma non c'è niente che parli di lavoro, di professionalizzazione, che parli di come dire, rapporto con il territorio delle istituzioni museali statali. Quindi credo che i sindacati dovrebbero guardare con più attenzione la sfida che è in gioco e non far passare questa riforma in sordina, che non porta nulla di buono neanche al mondo dell'occupazione. Lei prima accennava, Giannino, a questa direzione, a questa centralizzazione del sistema dei prestiti. Ma con un paese come il nostro, che ha il più grande numero di musei statali d'Europa come concentrazione, ricentralizzare tutto il sistema dei prestiti vuol dire ammazzare la metà delle opportunità che i nostri musei hanno nell'organizzare collaborazioni per fare grandi.
No, perché spiego a chi ha in ascolto, cioè, dovete immaginare, la questione non è solo la prerogativa di chi decide, dice sì o no, la questione è che a centralizzare tutto per la pubblica amministrazione significa tempi lunghi, siccome la programmazione in vista della quale gli scambi, le richieste simmetriche sono una questione fondamentale, che prima di organizzare una grande mostra tu devi partire con il giusto tempo, ma quella è la cosa fondamentale, magari uno dei pezzi fondamentali per dare densità scientifica a ciò che ospiterai nella mostra e anche attrattività ovviamente dal punto di vista del flusso di pubblico. Sottoporla ai tempi centralizzati significa comunque rendere la pianificazione, chiunque decida, prima ancora del modello, io sono per l'autonomia, ma significa comunque in Italia creare un problema rilevante, perché i tempi li conosciamo della pubblica amministrazione centralizzata. Questo per dire. Allora, io intanto mi auguro davvero che i sindaci, quantomeno per fare un dibattito pubblico in Parlamento, riescano a mettere in piedi una iniziativa più è trasversale, signor sindaco, come ha detto lei, meglio è secondo me. Perché non è possibile fare una controriforma di questo tipo, è possibilissimo dal punto di vista istituzionale, però sarebbe un gran peccato. Poi magari gli autonomisti, tra i quali sono io, perdono, però almeno portiamo a tutti gli italiani o a chi è interessato le evidenze a favore di una tesi o dell'altra, in maniera che tutti siano in grado di capire, perché altrimenti lo facciamo con un tratto di penna ministeriale, mi sa un po' di regime una cosa simile, su una cosa di questa importanza. Grazie intanto, signor sindaco, noi andiamo a vedere la borsa e un po' di pubblicità e torniamo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani.
Tutte le puntate in esclusiva su radio24.it. Ogni giovedì una nuova puntata. La versione di Oscar.
Allora, riprendiamo, stiamo parlando della bozza di riforma, però annunciata per decreto, dei beni culturali e del sistema museale italiano, ministro Bonisoli, 5 Stelle, ve ne ho sintetizzate le caratteristiche, abbiamo avuto la reazione del sindaco di Firenze, Nardella, ne ha scritto e ha seguito passo passo la vicenda, tra gli altri, tra chi è specializzato in queste vicende, il direttore delle Finestre sull'Arte. Le Finestre sull'Arte è una testata giornalistica online che si occupa di arte antica e contemporanea, che io seguo perché è sia divulgativa che approfondita dal punto di vista tecnico. E il direttore è un esperto, il ramo per così dire, perché la sua formazione è quella di applicazione del digitale alla catalogazione delle opere e del patrimonio culturale, musivo del nostro paese. Federico Giannini, buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
Pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, lei scrivendo qualche giorno fa un articolo nell'esame della bozza che girava, ha detto: io ho già elencato alcune cose che non mi tornano, però lei ha detto ci sono anche delle cose, va riconosciuto, che magari invece potrebbero funzionare. Allora, anche per equilibrare quello che abbiamo detto fino a questo momento, che cosa è dal suo punto di vista più giustificato degli interventi che vengono illustrati nella bozza?
Ma sostanzialmente il mio parere sulla riforma rimane per la maggior parte negativo. Nell'articolo che ho scritto con la mia analisi sottolineavo due spunti interessanti che comunque presentano ugualmente dei problemi. Il primo punto è l'abolizione delle commissioni per il paesaggio. Commissioni per il paesaggio che avevano un pacchetto di competenze che adesso rientreranno nei ranghi delle soprintendenze. Però ecco, la cosa qua da far notare è che la legge 106 del 2014 prevede che in caso di reclami presentati alla soprintendenza debbano esserci delle commissioni di garanzia che in qualche modo dirimano le controversie. Ecco, le commissioni per il paesaggio introdotte dalla riforma Franceschini avevano anche questa funzione. Nella bozza che ho potuto leggere, trattandosi di bozza, mi premuro di sottolineare che probabilmente sarà ancora passibile di modifiche, ecco, però nella bozza non c'era indicato quale potrà essere l'apparato, l'istituto che dovrà funzionare con la riforma Bonissoli da commissione di garanzia. Poi altro punto interessante è che le soprintendenze torneranno ad avere prerogative di valorizzazione che invece prima non avevano, però qua ecco, c'è uno sdoppiamento, c'è da rimarcare uno sdoppiamento delle funzioni, perché la valorizzazione sarà comunque ancora prerogativa dei soggetti che andranno a sostituire gli ormai ex poli museali regionali, ovvero i poli distrettuali reti territoriali, mi pare che si chiamino. Quindi sdoppiamento delle funzioni di valorizzazione che dovrebbero semmai far capo a un soggetto solo. Quindi, ecco, questo è sostanzialmente quello che mi sento di dire. Sì, ci sono degli spunti interessanti, ma che dovrebbero essere inquadrati meglio per capire dove si andrà a parare.
Io nel leggerla, se capisco da una parte che l'impianto coerente a quello che dicevano loro era quello di ribaltare alcune delle questioni fondamentali, dei pilastri fondamentali della riforma Franceschini, perché la tesi era questa, su quella che avevano illustrato anche i 5 Stelle in campagna elettorale, e i piccoli musei sono trascurati e sono la parte che ci ha perso di più del sistema italiano, e sono tantissimi rispetto al segmento elevato dei musei nazionali, che sono coloro che godranno e hanno goduto della maggiore ricaduta positiva dell'autonomia. Io però mi corregga lei, io nel leggere la bozza qualcosa che riequilibri a favore dei piccoli musei, poiché quella era l'impostazione, a me non pare di averla trovata, ma forse mi è sfuggita, perché evidentemente bisogna conoscere meglio i dettagli dell'organizzazione. Ma c'è qualcosa su questo?
No, è anche scritto, non sembra almeno al momento esserci niente che vada in una direzione di riequilibrare le disuguaglianze tra grandi musei e piccoli musei.
Perché spieghiamo, lì il problema era che negli accorpamenti dei poli che erano disposti alla riforma c'era chi si era trovato, già avendo meno risorse, ulteriormente sprovvisto di figure proprio tecniche.
Sì, beh certo, perché con la separazione dei musei e delle soprintendenze si è avuta una situazione per la quale molte soprintendenze si sono ritrovate ad avere pochi funzionari. È un caso esemplare che mi viene in mente, ne ha parlato anche qualche settimana fa il professor Fulvio Cervini sull'Est, è il caso del sisma del 2016, dove c'è stata una soprintendenza nelle Marche che ha dovuto fare le ricognizioni sul territorio con un solo funzionario, perché gli altri erano passati ai poli museali. Ecco, quindi questa è una delle cose che si sono prodotte con la separazione. Ma un altro caso tipico della separazione tra soprintendenze e musei è il fatto che si parla di archeologia in questo caso, molti scavi del territorio devono avere un deposito dove poter stipare, catalogare, inventariare i materiali. Le soprintendenze spesso sono sprovviste di magazzini, depositi adeguati che invece i musei hanno, quindi anche in questo caso si sono prodotte delle situazioni non proprio confortevoli.
Lei dice, con qualche correzione, però sarebbe stato il caso, leggo quello che ha scritto, il caso di mantenere l'autonomia così com'era, magari andando poi a rivedere la quantità di risorse che ricadono sul territorio, che al momento, come già ha scritto più volte sulla vostra testata, che io invito, ripeto, le finestre sull'arte, se andate a fare una ricerca troverete molti articoli pressoché quotidianamente su queste tematiche, e le risorse che, come avete scritto, appaiono in sproporzione rispetto all'effettivo numero di visitatori, con il risultato che i musei piccoli ne risultano svantaggiati. Quindi, per rimanere sempre su questo tema, forse dal punto di vista dei proponenti, secondo lei l'accentramento delle competenze, cioè questa direzione a cui istigare e così via, che non capisco come possa funzionare con l'attuale attribuzione del Ministero dal punto di vista delle risorse, visto che sarebbe un vero e piccolo grande mostro di stazione appaltante, nasce con l'idea anche di sopperire a questa finalità?
Ma guardi, questo non lo so, non saprei dire con che razza è nata l'idea di istituire una nuova direzione per contratti e concessioni, probabilmente per sottoporre tutto al controllo del centro. Io non la vedo invece nell'ottica di appianare gli squilibri. Prima si diceva degli squilibri tra musei grandi e musei piccoli, poi ricordo brevemente che attualmente i grandi musei, 30 principali musei visitati d'Italia, si spartiscono il 70% dei visitatori, mentre invece il restante 30% sono visitatori di tutti gli altri musei. Però ecco, i musei autonomi hanno devono destinare un 20% delle loro risorse a un fondo di solidarietà che vada anche a rimpinguare le risorse dei musei piccoli. Forse sarebbe stato il caso domandarsi anche su in che modo appianare questa divergenza.
No, io credo che questo sia l'esempio più concreto, perché un conto è non intaccare l'autonomia che ha prodotto risultati, ma intervenire sul meccanismo cooperativo solidaristico, per così dire. Altro conto è smontare l'autonomia e riaccentrare tutto. Ecco, comunque noi continueremo a occuparcene e io vi ringrazio per quello che fate alle finestre sull'arte. Grazie a Federico Giannini. Adesso abbiamo un terzo ospite e andiamo a vedere cosa succede sulle strade.
Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online. Vi presenta...
Io non posseggo la verità. Io non ho fedi da diffondere. Io posso cambiare idea in ogni momento e su qualsiasi cosa. Io invidio voi, uomini e donne del mondo nuovo, che siete forti delle vostre certezze. Voi che conoscete bene i vostri nemici, voi che su tutto avete un'opinione, vi chiedo di venirmi in soccorso. Chiamatemi e provate a convincermi, non importa di cosa. L'importante è che abbiate una convinzione. Vi aspetto con le vostre certezze, ogni volta che vorrete, in diretta con me, a Melog.
Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog, il piacere del dubbio. Dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12, su Radio 24. La versione di Oscar.
Ed eccoci tornati su questa bozza di riforma Bonisoli, che nelle intenzioni passa nel Consiglio dei Ministri senza una consultazione nazionale, un dibattito pubblico. Ecco, come vi abbiamo detto, oltre a mettere mano nella riorganizzazione sulle facoltà centralizzate del Ministero, amplissimi poteri aggiuntivi al segretario generale, una nuova direzione su contratti e concessioni, la competenza su tutti i prestiti, intacca molto l'autonomia dei musei nazionali, tira fuori dalla categoria dei musei nazionali, facendo molto discutere alcuni di questi. Abbiamo visto il caso della Galleria dell'Accademia di Firenze, del Museo Etrusco e dell'Appia Antica a Roma, e da questo punto di vista, però, se il problema era la tutela dei musei minori, però non sembra toccare per esempio il criterio di ripartizione solidaristica che vincolava la fascia più alta del sistema museale a destinare il 20% ai musei minori. Abbiamo con noi una persona che non è sospettabile di essere, così dire, carica di pregiudizi verso l'apparato pubblico della cultura, perché ha sviluppato la sua professionalità, le sue competenze e ha fatto cose straordinarie negli anni, ed è stato sovrintendente per esempio del Polo Museale Romano dal 1991 al 2009, però appunto è un competente. E allora mi sono detto, chiediamo anche a chi ha svolto e conosce dal di dentro nel tempo l'evoluzione del sistema, se ce la vuole dare un'opinione. Devo dire che abbiamo parlato con molti, però molti preferiscono non parlare, li posso capire. Ma invece Claudio Strinati, che è stato sovrintendente per il Polo Museale Romano, è qui e io molto lo ringrazio di questa disponibilità. Che pensa di questo disegno di legge, di questa bozza di decreto, scusi, che gira?
Devo essere sincero, effettivamente è vero quello che dicevi, cioè che sono un po' al di fuori delle dinamiche burocratiche del Ministero, non ho letto questa bozza, però così ho sentito tanti pareri e un'idea me la sono fatta. Penso una cosa, che c'è una specie di nel Ministero dei Beni Culturali, c'è una sorta di peccato originale che non si riesce a redimere, e di solito di ministro in ministro attualmente si cerca di farlo attraverso delle riforme, però il caso dei beni culturali secondo me in Italia più che di una riforma avrebbe bisogno di una rivoluzione, nel senso che questo ministero dal mio punto di vista, insomma, naturalmente per carità, non è che non pretendo di enunciare delle verità, però c'è un problema, cioè è nato male fin dalle origini, nel senso che è nato con una struttura debole e molto imprecisa dal punto di vista giuridico. Adesso, tra le mille conseguenze di questo fatto, c'è anche la riforma attuale. Perché? Il problema sostanzialmente è quello dell'autonomia dei musei, cioè un ministro ha dato autonomia a certi musei, un altro magari toglie l'autonomia al museo X o al museo Y, allora c'è un margine di soggettività nel giudizio, no? Cioè, io posso dire, ma come è possibile, si toglie l'autonomia all'Accademia di Firenze, che è un museo di importanza mondiale, eccetera, e non si dà invece a un altro. Ora, questa obiezione certamente si può fare, è legittimo farla, però il ministro ha tutti i diritti, a mio avviso, certo, di dire sì, vabbè, io questa è la linea politica del ministro.
Su questo sono d'accordo, è certo.
Il problema però qual è? È il funzionamento di questa tipologia, in questo caso l'autonomia, che non si capisce bene come debba funzionare. Cioè il ministero nacque negli anni 70 proprio con una sorta di ambiguità istituzionale, perché è un ministero che è nato prendendo dei pezzi di altri ministeri e mettendoli insieme, facendo una specie di ircocervo, non so. E questo però ha significato una cosa ben precisa, che in questo ministero non si capisce mai bene chi ha il potere, quale è la esatta circoscrizione del potere che viene conferito dalla legge, non dai singoli ministri, ai dirigenti, ai funzionari, ai direttori dei poli museali o non piuttosto dei musei autonomi. Allora, proprio in questa incertezza, che è poi secondo me il grande problema non del Ministero dei Beni Culturali, ma dell'Italia tutta di questi tempi, cioè l'incertezza del diritto. Allora nella riforma del Ministero dei Beni Culturali, che può essere anche giudicata, io non sono così critico, così negativo sui singoli provvedimenti, però resta il fatto che non viene superato il problema dei problemi, cioè chi comanda legittimamente sulla tutela e amministrazione dei beni culturali, siano essi dello Stato, degli enti locali o di altri soggetti, in Italia. La struttura del Ministero continua a non aiutare molto a risolvere questo problema, che invece è un problema. Nel senso che è vero che il patrimonio culturale dell'Italia è una grande potenza culturale ed economica, e quindi più che mai sarebbe il caso, riformando appunto le strutture preposte come il Ministero, ecco, lavorare molto su questo punto, la legittimità del potere e il legittimo esercizio di un legittimo potere attribuito una volta ai musei autonomi, una volta ai sovrintendenti territoriali e così via. Ecco, da questo punto di vista la mia impressione è che siamo ancora in una fase diciamo non pienamente soddisfacente. Il Ministero per i beni culturali è una macchina ipertrofica, ma non così ben funzionante come sarebbe auspicabile. Certamente questa riforma può portare anche qualche miglioria, io ripeto, non sono pregiudizialmente critico, però ho l'impressione che sfugge il, non è che sfugga, il ministro lo sa benissimo, però magari non è a sua volta in condizione di prendere questo toro per le corna, perché questo è un toro grosso.
Sì. Le corna, ma cioè il problema, vedendola in un'ottica di medio periodo, perché come tutti i problemi istituzionali e amministrativi, i nodi che non si sciolgono sono di quel tipo lì, deriva dal fatto forse che la politica, il ciclo elettorale, i partiti cambiano nel tempo, le maggioranze, i governi, però non riescono a vedere una priorità vera nel dare la risposta precisa alla questione che ha posto lei, che non è l'importanza a parole del patrimonio, è la questione, no, però ci dobbiamo dare un'organizzazione su cui la politica può cambiare gli indirizzi, ma noi dobbiamo capirci che competenze tecniche di questo tipo e capacità decisionali di questo tipo vanno attribuite e devono essere permanenti nel tempo, anche perché i tempi sono lunghi della pubblica amministrazione, prima di uniformarsi a un indirizzo nuovo passano anni, e se negli anni io cambio di nuovo l'impostazione, alla fine non avrò né carne né pesce, niente di quello che ciascuno pro tempore dice di volere.
È un'osservazione giusta, meditata e credo fondata. Diciamo questo, che non bisogna nemmeno esagerare troppo con la mia stessa tesi, cioè effettivamente alcuni aggiustamenti in questi provvedimenti probabilmente vanno nella direzione giusta, però c'è una cosa, se devo dire, mi ha lasciato molto titubante, non è tanto il dare o togliere l'autonomia a questo o quello, quanto istituire una nuova direzione generale in un museo, in un ministero che è strapieno di direttori generali, a mio avviso fin troppi. Addirittura ho letto che si vorrebbe istituire una direzione generale per i contratti.
Sì, contratti e concessioni, come no, esattamente.
Ora, questo tipo di accentramento a me personalmente non mi piace, soprattutto per una motivazione che ho letto, non ricordo se trovo una dichiarazione del ministro o comunque di alcuni dei suoi più stretti e prestigiosi collaboratori, in cui si dice in pratica, ma per forza bisogna farla, perché un conto è la gestione di contratti, diciamo, di media entità, è vero che possono sì tranquillamente essere affrontati e gestiti in sede periferica dai vari uffici, i musei, le sovrintendenze eccetera, un conto sono i grandi contratti con importi macroscopici, che richiedono naturalmente determinate procedure. Ora io dico, certo, è vero, è così, ma dove risiede questa distinzione tra amministratori di serie B e di serie A in un ministero che mi risulta assuma le persone a seguito di concorsi? Al momento in cui tu sei un dipendente dello Stato, assunto con un regolare concorso, a mio avviso assurdo, sotto un profilo procedurale, distinguere tu sei competente a contare fino a 10 e quell'altro è competente a contare fino a 1000, ma non è così, e dietro a questa cosa io intravedo qualche cosa che mi disturba profondamente, cioè, una non reale democraticità delle procedure, e questo insomma, poi mi si obietterà che io mi intendo poco di amministrazione specifica di contrattualistica e quindi io mi arrendo, però insomma, ecco,
il dubbio è venuto, diciamo così.
Questo mi ha dato molto fastidio, come a dire, le cose serie le facciamo noi grandi,
appunto.
e quelle facili le lasciamo fare ai bambini, ma questo, a me, questo modo di pensare nell'amministrazione non mi piace.
Devo dire che condivido molto il suo, ai miei occhi almeno, legittimo sospetto. Io per completezza ai nostri ascoltatori devo dire che la bozza prevede anche in finanziaria l'assunzione di 30 nuovi dirigenti, e il problema sono le competenze umane sotto le risorse per gestire la contrattualistica, perché non è che abbondino al ministero, ce ne sono di tutt'altro tipo, ce ne sono tantissime, come ha giustamente secondo me osservato Claudio Strenati. Comunque speriamo che non passi caduta dall'alto, perché si tratta di temi fondamentali per il nostro paese. So che l'attenzione alla politica va ad altro, benissimo, sì, inflazione, deficit, debito, tutte questioni fondamentali, figuratevi se non sono d'accordo, però intervenire così, boom, d'amblè, per una commissione in cui erano rappresentati l'entourage del ministro e il ministero da solo, secondo me è un po' improprio. Grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi, continuate con Radio 24 Focus Economia, e do appuntamento domani mattina alle 8:15 con me Maria Latella, 24 mattino.
Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.